dal 1975. Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Io non oso, io sono un pochino in soggezione ascoltando questa canzone, questa musica, questa sigla. Giampiero, vuoi fare tu per cortesia?
Sì, dovrei presentare il programma. Devo dire che ho fatto, come dire, un salto nel passato anch'io ascoltando queste note.
Mamma mia, che emozione, bella emozione.
Davvero.
Sì, emozione è un termine che è un po' abusato ultimamente, però in questo caso è adatto. Questa era la sigla appositamente scritta, composta e suonata dal maestro Roberto Colombo, intitolata Viaggiando, ed era la sigla di Stereonote. È stata la sigla della prima edizione di Stereonote. Poi io non so per quanto tempo l'avete usata, se la stanno ancora usando, non lo so. Però era così che iniziava la notte di quello che era un canale della RAI, che poi si trasformò in una trasmissione che è diventata un culto. E proprio in questi giorni è uscito un libro che ne riassume tutte le storie, ne riassume l'avventura, perché di fatto fu un'avventura, Giampiero, nata da un'idea a dir poco geniale, per la quale nessun dirigente RAI metteva neanche un soldo bucato, e invece fu un grande successo. Giampiero Vigorito al telefono con noi, un grande amico di Radio Parma. Fu uno dei conduttori, poi diventato giornalista, critico musicale, direttore di numerose pubblicazioni, tra le quali citiamo Rockstar. Vado a memoria, Giampiero.
Credo, mi conosci bene, c'è poco da dire. Io credo che potrei stare anche zitto, lasciarti parlare.
Non sia mai. Allora, Giampiero, iniziamo dall'idea. Come ti è venuta l'idea e perché, soprattutto, io forse un sospetto ce l'ho, hai deciso di così legittimare finalmente con un libro.
Chiaramente sono molto curioso di sapere qual è il tuo sospetto, però me lo dici dopo.
Te lo dico a microfono spento.
Va bene, d'accordo.
No, ma te lo posso dire della serie.
Allora, innanzitutto la domanda che facevi prima, quella inerente alla sigla. La sigla c'è sempre stata ed è stata un anello distintivo, una specie di fiore all'occhiello del programma, ed è stato ancora a distanza di anni un qualcosa che si identificava immediatamente con la trasmissione. La trasmissione è andata in onda dall'82 al 95 in maniera consecutiva. C'erano 5 ragazzi che lavoravano per 4 mesi l'anno, 4 che si alternavano ogni notte in turni da un'ora e mezza, ed eravamo, diciamo, i primi in quel periodo a fare, come dire, dei programmi notturni, perché già da tempo c'era il boom delle radio locali, delle radio che si accendevano a diventare dei network, però diciamo che il terreno notturno era ancora un terreno poco esplorato, e l'FM della RAI è iniziata molto in ritardo, è iniziata nell'82, proprio per far fronte all'incalzare delle radio private che poi solitamente intorno alle 2 smettevano le trasmissioni e mandavano appunto il nastro.
Ed ecco che arrivava Stereonote.
Ed ecco che arrivava Stereonote, che era un programma che appunto era fatto per chi vive e lavora di notte, era una sorta di scommessa, perché nessuno osava buttarci un soldo bucato su questa esperienza. Invece il nostro funzionario, per Luigi Tabasso,
colse
questa opportunità. E in poco tempo ci accorgemmo che in realtà c'era un vero e proprio popolo della notte che era pronto ad ascoltarci, che non era fatto come si pensava inizialmente da vigilanti, fornai, panettieri, camionisti, ma c'era un pubblico, credo te compresa, che l'ascoltava per essere informata, accompagnata. E la cosa più diretta e che rimaneva maggiormente impressa alla gente e che veniva riportata nelle lettere, che era l'unico mezzo che noi avevamo per comunicare con la gente, era che ognuno pensava che il programma fosse direttamente rivolto a lui. non una moltitudine di persone, ognuno si sentiva in qualche modo tirato in ballo, parte in causa della, della trasmissione.
Sì. Ci sono anche a questo proposito delle storie proprio in questo senso. Io spero che le persone che ci stanno ascoltando, che magari insomma non hanno vissuto il periodo di Rai Serenotte, di Quelli della Notte, Renzo Arbore che poi vi legittimò in televisione, tu, Enrico Sisti e gli altri legittimati anche per dare vita alle nuove leve allora della musica italiana, mi ricordo i De Novo, mi ricordo insomma un sacco di belle cose. Sì, ci sono stati dei momenti in cui i DJ di Rai Serenotte venivano anche presi di mira personalmente, cioè come non so, consiglieri, come confidenti.
Di mira ovviamente non ovviamente
no,
come di mira, bersagli.
Di mira, no, non come bersagli, di mira come
nubi tutelari.
Come punti di riferimento, come nubi tutelari, era una cosa bellissima. Il rapporto era solo via lettera, oppure magari qualche messaggio lasciato al centralino durante il giorno. E l'ascolto, come dici tu, molto velocemente aumentò e fu sorprendente, ma io credo che fu sorprendente anche la grande passione, perché poi alla fine, Giampiero, arriviamo sempre lì alla passione, la passione che mettevate voi, che avete messo voi fin dall'inizio, andandovi a cercare dischi incredibili, artisti sconosciuti facendo in modo che chi vi ascoltava il giorno dopo andasse immediatamente nel negozio di dischi a mettere in crisi i venditori perché non si trovava niente. Cioè, insomma, sì, c'era una cosa, una divulgazione, cioè voi eravate ludici addirittura.
Sì, ludici è un termine forse esagerato, diciamo che alcuni di noi erano molto concentrati nelle cose che facevano e ci credevano particolarmente, altri avevano un tipo di approccio decisamente più leggero, più informativo, e dipendeva chiaramente dal taglio che ognuno dava tra i vari conduttori della trasmissione che seguiva. C'è da dire che però c'era un'amalgama di fondo, cioè Serenotte si riconosceva, ognuno aveva il suo stile, ogni conduttore aveva il suo taglio, però alla fine si riusciva a capire che nonostante le diversità, i linguaggi in fondo differenti tra di loro, c'era un qualcosa che ci univa. E poi, cosa che ritorna un po' al discorso tuo iniziale, non c'era un canale, noi eravamo i canali, perché c'era Rai Sera 1 il pomeriggio, Rai Sera 2 il pomeriggio e c'era Rai Sera Notte la notte, che andava in onda sui tre canali in modulazione di frequenza unificati, quindi 1, 2, 3 e il canale della fidinfusione. Quindi ovunque la gente girasse la manopola del sintonizzatore o della radio in macchina, era inevitabile che ci beccassero, quindi avevamo proprio, come dire, il potere dell'FM, l'avevamo colonizzata, era il nostro monopolio privato.
La notte era la vostra, in assoluto.
La notte era nostra,
in assoluto.
Per,
esatto. beh, e poi, ripeto, la musica, quella che andavate a cercarvi, io ho detto ludico, sì, forse ho esagerato, però lo spiegare, il parlare, il far capire a chi ti stava ascoltando e che ti stava sentendo, non solamente ascoltando, stava sentendo, che sono due cose diverse, il senso del lavoro che stavate facendo di notte, quello è stato sicuramente educativo. Come insomma qualcuno ha scritto i commenti degli ascoltatori nel libro, non è vero che parlare di musica è come ballare di architettura, come diceva Frank Zappa, cioè voi siete stati capaci di farlo.
Sì, in realtà tu me lo puoi insegnare, il nostro lavoro di conduttori musicali è abbastanza facile, perché in fondo si tratta soltanto di passare una patina di vinaville, di collante tra un pezzo e l'altro, tra un'opera d'arte e l'altra, quindi noi avevamo soltanto questo merito, quello di riuscire a incastrare, incasellare, ancora prima che ci fosse internet, gli algoritmi, le piattaforme di Spotify, le grandi playlist. Il nostro lavoro era quello appunto di lavorare in maniera totalmente pionieristica, quasi esplorativa, e di far fronte a così i nostri gusti, e riuscendo ovviamente a tirarli fuori. E la cosa importante è proprio questa, il fatto che comunque era un lavoro corale che noi facciamo ognuno per conto proprio e che, contrariamente alle altre radio che avevano già una playlist preconfezionata, noi avevamo libertà totale di scelta. Noi ci portavamo i dischi da casa come i compiti ed avevamo totale libertà di mandare anche brani di 7-8 minuti,
cosa
ovviamente abbastanza vietata all'epoca.
È vero. Beh, c'era già il 3 minuti radiofonico al massimo.
Sì, certo.
Senti,
certo.
Giampiero, tu hai giustamente ricordato che ogni DJ aveva il suo gusto e lui proponeva questo. C'era di tutto, dal jazz al pop, la new wave, il punk, la musica elettronica, qualunque cosa. Poi c'erano i nostri DJ preferiti, cioè c'era chi preferiva il Vigorito, oppure il Sisti, oppure la De Santis, insomma di nomi se ne sono avvicendati tanti, anche famosi, citiamo Ligabue, citiamo Paolo Conte, che si sono presentati lì, perché poi era una trasmissione che non era solo per addetti ai lavori o per appassionati fanatici tipo me, ma era anche proprio per musicisti, quindi parlare ai musicisti e proporre musica ai musicisti era una bella sfida. Voi vi rendevate conto in quel preciso momento, dall'82 all'inizio degli anni 90, che avevate questo ruolo?
Allora, la prima cosa che c'è da dire è che la maggior parte di noi ha fatto una radio privata a Roma che era comunque abbastanza conosciuta e diffondeva più o meno un tipo di musica che sarebbe stata molto simile a quella di Sferonotte. Il secondo fatto era che c'era una sorta di abbinamento spontaneo tra Rockstar e Sferonotte, cioè molti dei giornalisti musicali di Rockstar sono poi stati chiamati e sono confluiti nel programma radiofonico, e molti di quelli che hanno lasciato, perché tu stai parlando appunto di testimonianze all'interno del libro di ascoltatori, molti ascoltatori hanno creato questa sorta di abbinamento e sono stati molto contenti di ritrovare quelli che scrivevano, le firme che parlavano un po' al vento, perché parlare di musica è una cosa piuttosto complicata. Finalmente noi avevamo la possibilità non più di parlare di musica, ma come ti dicevo prima io, di far sentire la musica e quindi di creare questa sorta di colonna sonora musicale, di questa specie di scenario sonoro che si poteva appunto confezionare nell'arco della notte in maniera del tutto libera, insomma.
Senti Giampiero, secondo te c'era più interesse, più curiosità, più voglia di imparare all'epoca degli inizi di Stereonotte rispetto a prima, o siamo lì? Nel senso che io non voglio fare quella che dice, noi non vogliamo, neanche tu, non vogliamo fare quelli che dicono, ma quando ero giovane io la musica era tutta un'altra cosa. No, ogni generazione ha le sue tappe, le sue cose, e adesso le generazioni di oggi hanno la musica in un altro modo. Però a livello di curiosità c'era più attività secondo te cerebrale negli ascoltatori di Stereonotte? Avevate raggiunto una media di credo di 2 milioni a notte, per tutta la notte, che era un bel po', adesso non lo so di notte se ci sono 2 milioni e passa di radioascoltatori, spero di sì. Com'era? Cioè, c'era ricettività più ai tempi della prima Stereonotte, o è uguale come adesso?
Guarda, nei pareri, nei racconti, gli aneddoti della parte riguardante i lettori, perché il libro consta, lo diciamo per presentarlo,
più di 300 pagine.
Sì, di 370 pagine, di una prefazione di Carlo Masserini, di una serie di interventi di personaggi che in qualche modo hanno lambito la trasmissione. Poi ogni conduttore ha uno spazio di due interventi e poi sono due grossi blocchi. Il primo dedicato ai ricordi, alle memorie degli ascoltatori di Stereonotte. Almeno 200 ascoltatori hanno raccontato il loro rapporto, spesso morboso, e quindi vengo alla tua domanda, con Stereonotte. E poi c'è un'ultima parte riguardante gli ascoltatori, diciamo VIP, quelli importanti, da Ligabue ad Arbore, a Baglioni, a scrittori come Sandro Veronesi o Giancarlo De Cataldo, che erano dei fedeli ascoltatori di Stereonotte. E noi, mi chiedevi prima che tipo di rapporto avevamo un tipo di rapporto che era molto approfondito, molto c'era la notte che era, come dire, uno spazio da riempire, non era soltanto, come dire, un passatempo, e soprattutto i primi spazi, quelli che andavano in onda da mezzanotte e mezza alle tre, erano spazi in cui si faceva un po' di critica musicale, ci sono dei commenti, c'erano comunque delle presentazioni di un certo tipo, c'erano dei tormentoni che noi cercavamo un po' di imporre, c'era un tipo di indirizzo musicale che evidentemente ognuno di noi cercava di perseguire e di realizzare al massimo, e dalla testimonianza che ti dicevo prima degli ascoltatori viene fuori il fatto che al di là dell'abbinamento tra Rockstar e Serranotte c'era un'attenzione massima e c'erano delle imprese veramente mirabolanti. C'era chi come Alex Adami, che purtroppo è scomparso, non c'è più,
indimenticabile,
un grande critico di Rockstar, mi raccontò che lui alle 4 di notte andava in macchina del padre nel box via del Giambellino a Milano con temperature assolutamente rigide e si metteva alle 4 a sentire la radio, e come lui altre imprese veramente epiche. E fino a quelli che in maniera veramente un po' più leggera e più disinvolta ascoltavano il programma il giorno dopo perché lo registravano,
esatto,
sul cassetto VHS.
E qui ti volevo.
E sì, qui mi volevi.
Ci voleva il VHS, chi aveva la fortuna di avere già il VHS lo collegava,
esatto,
e quindi il VHS poteva registrare fino a 4, 5, 8 ore, invece il massimo sulle cassette era la 120, cioè 60 di qua e 60 di là. Chi non riusciva ad ascoltare per tutta la notte Rai Serranotte e si addormentava magari con le cuffiette ritrovandosi tutto
sbriciolato
o legato tra i fili alla mattina, chi non riusciva appunto metteva la cassetta, e molte di queste audiocassette che oggi in commercio non ci sono più o quasi sono state raccolte con un'operazione veramente straordinaria, e al punto di costituire un sito di cui adesso ci parlerai, dove è possibile riascoltare quali erano com'erano le puntate di Serranotte dell'epoca.
Allora, in realtà molta gente ha provato a fare una cosa del genere e la cosa più riuscita e fatta meglio si chiama Via Po 14, che era l'indirizzo.
Che era l'indirizzo della sede, certo.
E un certo Giovanni De Liguori, che è un avvocato nella vita quotidiana di tutti i giorni, ma che in realtà era un grosso appassionato di Serranotte, ha deciso di utilizzare le proprie cassette, di raccogliere le cassette tramite Facebook, quindi tramite annunci che ha fatto un po' attraverso i social, ha raccolto queste cassette provenienti dagli ascoltatori di Serranotte e le ha digitalizzate, e di conseguenza si è formato una sorta di archivio che sarebbe improbabile, cioè siamo ai tempi degli anni 82-95, quindi altro che podcast o playlist, insomma, quindi siamo veramente all'epoca della preistoria, del pleistocene, e lui è riuscito a digitalizzarli, quindi è possibile oggi, andando su Via Po 14, che è un sito anche ben organizzato, riascoltare le trasmissioni di allora e sentire ad esempio me, ti dico questo, con una voce decisamente differente e non gracchiante come quella attuale.
Vabbè, ma gli anni passano per tutti, caro Giampiero Vigorito. Ma sai, noi ti leggevamo, poi ti ascoltavamo, a me non sembrava vero di poter sentire le voci dei giornalisti musicali che io leggevo così avidamente una volta al mese, e prima ancora con Popster, che era veramente un poster, e sì, con le quattro pagine del poster piene di articoli, erano insomma cose, iniziative editoriali che oggi sarebbe bene non dimenticare, ma senza nostalgia, perché guarda Giampiero, vorrei citare uno degli interventi di ce ne sono tanti, tutti gli animatori DJ di Serranotte hanno partecipato e si possono leggere, però ti cito Massimo Cotto, che tra l'altro è grande amico nostro, che ha detto: l'importante è non cedere alla nostalgia, perché questa sembra un'operazione nostalgia ma non la è, che fa male la nostalgia perché inganna, è come il fuoco, scalda le ossa e il cuore solo se rimane a debita distanza, altrimenti brucia. Quindi non è una questione di nostalgia, è questione di andare a un po' a riscoprire la storia di come eravamo, cosa ascoltavamo, cosa ci piaceva. E a questo punto ti chiedo, la musica di quegli anni era veramente pazzesca, soprattutto dall'Inghilterra non arrivava un disco brutto. Io mi ricordo il 1985, era impossibile trovare un disco brutto che arrivasse dall'Inghilterra. Questo ha aiutato la trasmissione, cioè la qualità della musica così alta, ha aiutato insomma ad avere ancora più ascolto e a far sì che Serranotte diventasse un programma ancora più colto?
Allora, considero che noi uscivamo dal progressive inglese, quindi dalle lunghe suite, usciamo soprattutto dal periodo del punk, c'era la, come dire, l'esplosione della New Wave.
Esatto.
E soprattutto l'esplosione del New Romantics, per cui c'erano i gruppi tipo Duran Duran, Spandau Ballet, UAM, che stavano ovviamente andando per la maggiore, ma c'era anche ovviamente tutta una scena sotterranea, devo dire molto interessante. Non è nostalgia, è che gli anni Ottanta realmente hanno proposto un tipo di musica che mai più è stata replicata. Possiamo parlare del grunge degli anni 90, di certe tendenze, ma decisamente quegli anni 80 che sono un po' vituperati, sono gli anni delle spalline, dei capelli cotonati, del look a tutti i costi.
Ma poi ci sono anche gli anni dei Japan, dei Prefab Sprout,
sì,
dei Jam.
Certo, vabbè, non me ne parlare di questi, perché veramente divento nostalgico, altro che
gli scritti politi, ne abbiamo.
Tutti i gruppi che abbiamo martellato letteralmente, che hanno fatto un po' di Serenotte una specie di, come dire, di cliché che è rimasto nel tempo. Insomma, ancora oggi c'è molta gente che scrive e che si ricorda a menadito le scalette,
sì, sì, sì.
E che, ritornando al discorso di prima del fatto che ognuno si sentisse coinvolto in prima persona, c'era questa sorta di simbiosi, di chimica tra l'ascoltatore e il conduttore, per cui l'ascoltatore a un certo punto finiva per preconizzare il brano che sarebbe arrivato dopo, cioè avevo la scaletta già in mente, noi mandavamo un pezzo di Prefab Sprout e l'ascoltatore sapeva che dopo c'era un pezzo degli Afro Camera, ad esempio, c'era questa sorta di combinazione telepatica, di transfer così musicale.
Non sai quante scalette ti ho copiato, caro maestro. dai, dovevo dirlo, cioè io sto qua a fare tutta quella che fa l'intervista, ma no, ma io sono un'allieva.
Ma tu sei bravissima.
Stiamo scherzando, ma no, ma io sono un'allieva.
Sei superato sulla sinistra, ma soltanto così, degli antesignani.
Silenzio.
E niente di più.
Comunque,
no, nostalgia, niente.
No, niente nostalgia, niente nostalgia.
No,
anzi, meno male.
Ci siamo divertiti, è stato sicuramente un momento di crescita musicale e un periodo in cui siamo stati decisamente fortunati, perché eravamo giovani, perché non c'era la concorrenza che c'è adesso. Adesso ci sono tante radio, ci sono web radio, ci sono tantissimi siti online, e quindi la gente si può misurare con la musica in maniera molto più diretta e semplificata. Allora eravamo veramente, come dire, pochi sulla scena, eravamo un po' dei fortunati, perché abbiamo avuto la possibilità di poter parlare delle cose che in fondo amavamo maggiormente, di farlo con una grande libertà, perché Stanotte, torno a ripetere, ha avuto questo vantaggio di essere uno dei pochissimi programmi la cui musica era scelta direttamente dallo speaker, dal conduttore.
Cosa per la quale noi ci battiamo ancora, perlomeno qui a Radio Parma, nei limiti del possibile. Giampiero, io ti ringrazio molto, che dire, sai che io starei qui a parlare con te mille ore, io non lo so, lo sai che l'invito qui a Radio Parma è sempre valido. Noi non ci vediamo da quando hai pubblicato il libro su Burt Bacharach,
il Brill Building,
purtroppo non siamo più riusciti a vedere, ci sentiamo, meno male che ogni tanto scrivi qualcosa che così possiamo leggerlo. È uscito questo libro nelle librerie e online. C'è la prefazione,
si chiama Reiser Notti
Libro,
ma è un lavoro corale, diciamo.
Sì, e ci sono tutte le testimonianze, e potrete farvi un'idea di come la radio, perlomeno la radio di quegli anni, personalmente mi ha insegnato a scegliere, perché non tutto quello che si sentiva tutte le notti con tutti i DJ di Rai Serenotte era nelle corde di tutti, però potevi scegliere, e adesso non lo so se questa possibilità c'è ancora. Noi facciamo del nostro meglio. Allora, sono 320 pagine con un inserto a colori di 32 pagine, foto, testimonianze di tutti i tipi. Costa 20 euro, un bellissimo regalo di Natale, non solo per chi ama la radio e per che ascoltava Rai Serenotte, ma per chi la radio la vuole capire, ed è un bel viatico. Giampiero, io ti ringrazio molto, però ti chiedo
l'ospitalità, dimmi tutto.
Ti chiedo una performance. Io adesso faccio partire un pezzo. Tu non sai qual è, però è collegato al libro, e tu me lo annunci e mi prendi l'intro in battuta. Sei pronto? Vado?
Non gioco il jolly però in questo caso, ma perché non mi sento preparato.
Vai, secondo me ce la puoi fare. Senti un po', tocca a te. La chiusura tocca a te. Mi raccomando, in battuta, intro, non ti dico neanche i secondi perché secondo me...
Ma noi poi eravamo abbastanza artigianali, quindi non è che lavoravamo...
ma si andava d'orecchio. Certo, ma l'intro si prendeva d'orecchio?
Sì, adesso c'è il countdown.
Adesso c'è il countdown.
Molto più facile,
l'intro si prendeva d'orecchio e secondo me tu ce la puoi ancora fare.
E io ti dirò una cosa, pezzo. Con questo concludo. Ti dirò che io preferivo disannunciare i pezzi che annunciarli, perché mi sembrava più così un'opera di fantasia,
davvero?
Di stimolo, il fatto di non anticipare subito il titolo e di dirlo alla fine, di lasciare quindi questa sorta di sospensione, di suspense. Comunque dai, ci provo.
Vado?
Ce l'ho fatto, ormai
vado?
Vai.
Giampiero Vigorito su Radio Parma, questo è il pezzo che annuncia lui.
Allora, stiamo ascoltando un disco che ha fatto un po' la storia della musica, un disco che tra l'altro si ritrova anche sulla copertina del disco e del libro che noi abbiamo ricavato, è un po' l'immagine del conduttore notturno. Non ho beccato l'intro, ma
no.
Comunque...
rifacciamo? No, va bene.
No,
va bene così, Giampiero. Perché al telefono è difficile, no, al telefono è difficile.
No, è che sentivo molto lontano.
Sì, infatti.
Mi prendo questa piccola scusa.
Immaginavo, non hai nessuna colpa, va bene così.
Grazie, me la sono cavato, dai.
Donald Fagen, The Night Fly, e il vero The Night Fly in questo momento per noi è Giampiero Vigorito con Rai Steronotte, il libro. Grazie Giampiero, a presto e auguri. Insomma, non potevamo non chiudere la nostra chiacchierata con Giampiero Vigorito senza Donald Fagen, non potevamo proprio. The Nightfly, beh, la foto di copertina del libro di Rai Steronotte è proprio la copertina di quel disco meraviglioso che uscì nel 1982, proprio l'anno di inizio delle trasmissioni di Rai Steronotte. Beh, chiacchiera di qui, chiacchiera di là, siamo arrivati alla fine. Dunque, che ora è? Sì. Prima vi dico che ci saranno le notizie tra pochissimo. Prima quelle dalla nostra rete locale, da Parma e Provincia, e poi quelle dall'Italia e dal mondo. Seguirà Mythology e noi ci risentiamo domani poco dopo le 16. Per oggi abbiamo finito. Ciao!
Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi! E forse è finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor?
I tedeschi. Newsroom con Simonetta Collini.
Addio e grazie per tutto il pesce.
L'ultimo grido della sezione Q. Si chiama